Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. Oggi ci sono due mega notizie oltre alle Weekly News. La prima... Ciao Sbre.
Ciao.
La prima non era che c'eri tu, perché tu vieni spesso. La prima è che è tornato Marco.
Olè.
Ma dove non muore, si rivede.
Dove sei stato tutto questo tempo?
Lo so, ero chiuso a lavorare in uno sgambuzzino.
No, e poi dicono che ci dicono che te maltrattavamo.
La stanza, lo spirito del tempo, maltratto da solo.
Per i più attenti, ma anche per i meno, perché diciamo che è cambiato molto, chi segue il podcast, le Weekly News, in formato video, si sarà accorto che è cambiato qualcosa. Cosa è cambiato? Qui dietro abbiamo un muschio, vero? Che viene innaffiato una volta a settimana. Esatto. E questo perché? Perché stiamo registrando, e così faremo per tutti i prossimi appuntamenti nei prossimi mesi. Stiamo registrando da binario F di Meta all'interno del The Hub di Elventure. Ormai, come sapete, siamo ormai da un mesetto e più all'interno di questo nuovo contesto. E niente, abbiamo incontrato i ragazzi super di binario F che ci hanno detto: venite a registrare da noi.
Grazie mille.
Quindi, super grazie, perché insomma, Marco.
Se ne pentiranno. No, non è vero.
Scherzavo, amici. quali notizie andremo a vedere questa settimana? La prima, enorme, il capo di Instagram, però sui podcast lo possiamo dire, perché
podcast non vige, okay, l'algoritmo, quindi possiamo fare.
Esatto, il signor Mosseri qualche giorno fa se ne è uscito con una mina clamorosa riguardante Instagram e il suo funzionamento. Seconda notizia della settimana, parleremo di barche che non galleggiano ma fluttuano sul lago di Garda. Poi terza notizia della settimana, un cambio di logo di un brand sicuramente molto vicino ai millennials, ma non solo. E quarta notizia della settimana, altra novità sempre dal mondo Instagram, e ultima notizia della settimana, riposizionamento di un brand che fa sia panini ma anche caffè
buono
e caffetteria. Prima notizia della settimana, che cosa è successo? Qualche giorno fa Instagram, nello specifico Mosseri, ha pubblicato un video di 10 minuti in cui ha spiegato il funzionamento dell'algoritmo di Instagram. Algoritmo tra molte virgolette, perché non c'è un solo algoritmo. Quindi la vera novità qui, quello che è uscito fuori, è che Instagram non ha un solo algoritmo, ma ha diversi algoritmi dedicati per ogni area. Infatti all'interno del video e poi all'interno del comunicato sul blog ufficiale di Instagram è emerso che ogni area di Instagram ha un suo algoritmo. Quindi le storie hanno un algoritmo con un funzionamento specifico, così il feed, così il reel, così l'esplora, così addirittura la sezione di ricerca. Ogni algoritmo chiaramente ha l'obiettivo di far sì che vengano proposti dei contenuti quanto più rilevanti e funzionali possibili per la persona che lo sta guardando, ma ogni algoritmo di base tiene in considerazione quelli che Mosseri chiama signals, ossia dei segnali che per predire se quel contenuto potrebbe essere interessante o meno. Allora, Marco, facciamo un esempio al volissimo. Ad esempio, i signal che tiene in considerazione, per esempio per i feed, sono l'attività, quindi tu con chi hai interagito, quindi i post che tu vedi sono in base a con chi ha interagito in passato, quindi lui classifica tutte le interazioni, dalle info sul post, quindi come sta andando il post, come le persone si stanno comportando, stanno mettendo like, stanno commentando di più dei like o stanno mettendo più like dei commenti, e questo si incrocia già con la prima informazione, perché dice: e se Marco è una persona che non commenta e su quel post ci stanno principalmente commentando, tendenzialmente tu non sei una persona troppo rilevante per quel contenuto. Al contrario, se tu metti un sacco di like e quel contenuto è un contenuto con tutti i like, tu verrai messo all'interno del pool di persone che vedranno quel contenuto. Quarto punto, informazione sull'account, quindi chi ha pubblicato, e la tua attività tra te e quell'account.
Esatto, ma non solo, no? Nel senso che noi andiamo a ragionare se, per esempio, perché un post magari finisce più spesso in esplora rispetto a un altro.
Esatto.
Se abbiamo 1000 persone che ci seguono e solitamente commentano sempre le solite 100, fai conto, non sarà mai possibile che su 1000 persone che ci seguono commentano 100, però effettivamente commentano sempre le solite 100 che sono in target con i nostri contenuti. Se facciamo un contenuto, ad esempio, che viene commentato da queste 100 persone più altre 50 persone che solitamente non commentano e che quindi non sono iper in target ai nostri contenuti, probabilmente gli arriverà un segnale all'algoritmo di Instagram, questo capta un segnale che dice ok, questo contenuto probabilmente è interessante e più largo rispetto agli soliti questo profilo pubblica, quindi di conseguenza lo fa vedere e lo manda magari in esplora per vedere se è interessante anche a persone che non seguono l'account, perché è andato fuori. Infatti uno dei nostri post, ad esempio, che ha avuto più esplora negli ultimi mesi e due, è stato quello che trattava proprio di intelligenza artificiale e di immagini, che se andate a vedere il tema, è un tipo di tema che innanzitutto è in trend, ma soprattutto non è un tema che tratta solamente di marketing, è un tema abbastanza generale. E non a caso ha avuto effettivamente un gran numero di persone che l'hanno visto da esplora, proprio per questo motivo, perché effettivamente e l'algoritmo ha captato che era un argomento che interessava non solamente magari a persone interessate al social media marketing, e quindi l'ha mandato in esplora. Diciamo che questa cosa per gli addetti ai lavori, secondo me, era già abbastanza conosciuta, il fatto che comunque Instagram è il social che ha dentro più piattaforme quasi, no?
Esatto.
Il fatto che ha un funzionamento per i post, un funzionamento per i reel, un funzionamento per le stories, questa è una cosa che anche nei nostri corsi, il corso registrato io di Instagram Strategy, è detta e ridetta. Adesso si rende ancora più palese, anche se era una cosa abbastanza scontata, e tra l'altro è anche la motivazione per cui una gestione social su Instagram costa, fatta bene, costa di più probabilmente di qualsiasi altro social, perché
ci sono tre piattaforme insieme,
ma ci sono mille dinamiche da tener conto rispetto magari, non so, a un LinkedIn, no, per dire, dove è tutto un pochino più lineare.
Esatto.
Su Instagram c'è veramente una complessità enorme.
Esatto, questo spread secondo me, allora, il funzionamento del feed quindi è quello che abbiamo visto, come diceva Marco anche quello di Esplora, che segue dinamiche precise, anche le stories seguono una dinamica ben precisa, i reel ancora di più, perché Instagram proprio ti spinge nuovi creator, nuove pagine all'interno dei reel. Tra l'altro una cosa che è uscita fuori e ha detto che all'interno del video è uscito fuori che loro sono iniziano a diventare sempre più consapevoli di quali sono i creator che creano contenuti originali e di quali sono magari dei promotori o degli aggregatori di contenuti che non vengono magari fatti in primis, e quindi lui cerca di lavorare, Instagram cerca di lavorare per spingere chiaramente i primi, cioè chi crea contenuti originali. Quindi diciamo che tendenzialmente ha tirato fuori, dimmi se sei d'accordo, una mole di informazioni che già, come diceva Marco, un pochino si sapevano, però messe nero su bianco aiutano secondo me tantissimo creator e chiunque voglia lavorare sulla piattaforma a comprenderla un po' di più, cioè è una grossa opportunità.
Secondo me il fatto infatti che lui ogni volta che c'è un aggiornamento, una novità, la comunichi e la renda accessibile anche a creator che magari appunto non lavorano, cioè lavorano come creator, democratizza un botto l'accessibilità all'informazione, e questo è super super utile.
Mm-mm.
E anche appunto a chi magari lo utilizza in maniera autonoma e vuole capire come funziona al meglio. E poi secondo me da sottolineare il fatto di creare all'interno di Instagram, rispetto a tutte le altre piattaforme social che sono presenti adesso, una strategia, cioè una sorta proprio di funnel, no? Che parte magari dai post per acquisire awareness, che
anche
porta
reel.
Reel, poi post, e poi c'è tutta la parte di stories che porta invece alla fidelizzazione della community. Quindi è proprio in realtà è l'unico social che ti permette di approfondire tutti i passaggi del funnel attraverso dei contenuti completamente differenti.
Mamma mia, quanto sei strategista!
Io.
Seconda notizia della settimana, navighiamo all'interno del lago di Garda, perché da qualche giorno è apparsa una barca sospesa sull'acqua. Che cosa significa? Allora, si tratta di una campagna elaborata da E.ON, che è un operatore energetico qui in Italia, e la campagna si chiama Make Italy Green. È stata elaborata dall'agenzia DLVB BDO, che non so se abbia un nome pronunciabile, è solo...
No, è un acronimo.
Esatto, è l'acronimo, vero? Praticamente di che cosa si tratta? È una barca che risulta con i remi incagliati nell'acqua, e questi remi la tengono più alta rispetto al livello dell'acqua del lago. Il copy sopra la barca enorme dice: il livello del lago è sceso di 75 centimetri. Lo scopo: sensibilizzare sulle conseguenze del cambiamento climatico. Una campagna, Marco, ad impatto visivo enorme.
È figo, no? È come se fai facendo effettivamente content marketing. Cioè tipica, no? Del tipico impatto visivo semplice che ti fa vedere una barca che in teoria dovrebbe stare sull'acqua, che invece sta sopra, e ti mostra proprio la differenza fra del perché sta sospesa e non sta giù. È una cosa che probabilmente se la facevi come content social costava molto di meno, ma non aveva lo stesso impatto.
Esatto.
Che con content social, anche se era più facile da fare perché ovviamente era tutto tramite Photoshop. In questo caso l'hanno fatto nella realtà, idea molto, molto carina, e che posiziona tanto il brand, nel senso spesso e volentieri i brand di energia che vogliono posizionarsi sul mercato energetico sostenibile fanno queste iniziative, e farlo non per forza facendo il solito autoproclamo del tipo ah noi siamo sostenibili, fonti 100% rinnovabili, e poi devi andare a capire perfettamente se è così o non è così, andarti a documentare, ma farlo facendo magari sensibilizzazione, facendo in questo caso content marketing reale tramite una campagna del genere, non è la scelta, è una scelta giusta. Speriamo che sia seguito anche da iniziative magari fattive sulla sostenibilità, oltre che di sensibilizzazione, no?
Sì.
Che sicuramente seguiranno magari a questa, esatto, campagna.
Sì, esatto, anche perché insomma una campagna del genere punta tanto alla viralità, e in realtà l'iniziativa è stata poi accompagnata da un flash mob proprio nei pressi della spiaggia all'altezza della barca. Super interessante. Terza notizia della settimana, ci spostiamo dal lago alla cucina, perché
mi piace di più.
È strano che questa notizia ce la facciamo insieme. Che cosa è successo? Amadori, il famoso pollo Amadori 10+,
esatto,
quindi quello del pollo Amadori 10+, Amadori ha presentato il nuovo logo. In questi giorni dovrebbe iniziare ad apparire, già dovrebbe essere iniziato ad apparire nei mesi di giugno, nei giorni di giugno all'interno delle pubblicità. Che cosa è successo? Molto semplice, si è seguita una strada di semplificazione. Se ne va dal vecchio logo l'etichetta rossa con scritto sotto passione di famiglia, se ne va allo sfondo il littico dietro, e rimane una scritta semplice con proprio il nome del brand, quindi Amadori, con i colori della palette classica del brand. E sopra lei c'è il puntino rosso, che secondo me è un elemento super identitario che richiama tantissimo il brand. In questo caso lo abbiamo qui di fronte, quindi lo starete vedendo anche voi. Interessante, molto
vado. In realtà, vai. Hai detto gran parte del restyling. Faccio l'analisi strategica del restyling.
Certo.
Era quello.
Cioè, te l'hai preparata su quello?
No, allora, di base, tutti i restyling, se vedete tutti i restyling dei loghi negli ultimi periodi, hanno portato a una minimalizzazione dei loghi, cioè loghi tanto complessi, tanto disegnati. Poi sono arrivati a una semplificazione, no? Perché comunque a livello di design il minimal adesso viene prediletto. Qui abbiamo anche l'evoluzione dei loghi di Amadori. Dal 1960 ad oggi è cambiato 6 volte, settima con quella di quest'anno, e diciamo che è sempre stato molto simile, quindi questo sfondo verde con la gallina, o comunque questo rosso. Adesso c'è stata una semplificazione completa, e il rosso della gallina e poi successivamente di Passione di Famiglia è rimasto solamente il puntino della I.
Allora io vedo per esempio quello là di Amadori del 2001, sì, che starete vedendo anche voi, molto affine all'utilizzo sui packaging. Cosa ne pensi di quello nuovo?
Quello nuovo sicuramente lato social è molto molto meglio, ma in realtà anche lato packaging,
vero, funziona?
Sì, perché è proprio un trend a livello di design quello di semplificare, quindi quello era troppo pesante, infatti andava negli anni 2000, no? Poi tutti i brand che hanno fatto rebranding si sono portati a una semplificazione, cioè sono andati verso una semplificazione del logo.
Ti posso dire? Ci aspettiamo nuovi packaging?
Nuovi packaging? In realtà sui social è già uscita la comunicazione, quindi c'è stato il teasing del nuovo logo, e secondo me sì, assolutamente.
Comunque questo è l'anno, il 2023 è l'anno del voler comunicare alla Gen Z con i nuovi loghi e i nuovi...
Esatto.
le nuove identity.
Già l'anno scorso, che brand, riguardiamo la semplificazione del logo di BMW ad esempio,
esatto,
la scia è quella. Tra l'altro due cose aggiungo che non avete citato nel logo, cioè i colori, vabbè, riprendono il discorso della bandiera italiana, cioè verde, bianco, rosso, sono quelli, è dall'inizio che ci sono, è anche un discorso di strategia di prodotto questa, probabilmente, nel senso che Amadori quando è nata nel 1960 aveva come logo appunto il pollo, quindi il pollo stilizzato,
sì,
nella testa, e ad oggi invece è un logo più appunto che rappresenta solamente il brand. Perché? Perché se tu fai un logo con un pollo puoi vendere solamente pollo nella maggior parte, invece in questo caso Amadori, ora non so di preciso, però probabilmente non venderà più solamente pollo, ma magari se vuole ampliare il suo pattern prodotto, quindi andare a vendere magari prodotti affini o qualcosa di collegato, effettivamente lo puoi fare senza dover per forza ricondurre il logo a un qualcosa che non è strettamente correlato. Quindi secondo me è anche una strategia del genere che va ad ampliare un po' anche il ciclo di vita dell'azienda, che non è più collegata solamente a quel prodotto principale ma anche ad altro.
Esatto.
Sì, infatti mi sa che c'ha prodotti plant-based, eh? Cioè,
sì, 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 ma è normale. Poi la scia della semplificazione si riprende su un packaging che è sempre più minimale, perché deve fare occhiolino proprio la semplicità del prodotto, l'autenticità. Basta pensare per esempio, no, a birra Moretti non filtrata, che ha un packaging super minimale, che fa vedere più il prodotto che piuttosto il packaging, perché ormai la trasparenza quasi del packaging è diventata il packaging stesso.
Senti, ma mi fai vedere come si fa l'occhialino, come si fa l'occhialino alla trasparenza?
Cosa?
Come si fa l'occhiolino alla...
Fa uno a destra e uno a sinistra.
Ok. Arriviamo alla quarta notizia della settimana, questa al volissimo, perché ci siamo accorti proprio in questi giorni che Instagram sta inserendo quello che possiamo definire il recap delle reazioni ai post. Cioè, ci siamo accorti qualche giorno fa, navigando insieme a Marco su Instagram, perché dovete sapere che lo facciamo spesso insieme, quello di navigare.
Ci abbiamo un po' di coppia.
Esatto. Ci teniamo per mano mentre
una call, navighiamo un po' su Instagram, amore.
Ma immagini la scena, a navigare sul feed tenuti per mano.
Titanic in Instagram.
Esatto. E ci siamo resi conto che sotto i post è uscita una lista di emoji che corrispondono al quantitativo di persone che sotto ai commenti hanno utilizzato quel numero di emoji. Insomma, un aggiornamento molto interessante, soprattutto dal punto di vista comunicativo, perché, come diceva Marco, tutto sentiment analysis.
Esatto. Cioè, all'inizio io, guardandolo, pensavo fosse semplicemente una schermata per mettere delle reazioni rapide, come succede nelle stories. In realtà è un qualcosa di diverso, cioè in pratica quella schermata, i numeri delle reazioni che sono state messe, si aggiorna in base alla lettura automatica dei commenti. Quindi ad esempio, se io in un commento metto 10 cuori, lì mi aggiornerà con 10 cuori in più, quindi metterà cuore e accanto il numero 10, oppure se prima c'erano 5 diventerà 5 più 10, quindi 15. In sostanza, quindi, è un recap delle emoji più utilizzate all'interno dei commenti di quel post. Se tu clicchi sopra le emoji, ti mette automaticamente un commento con quelle emoji, però in realtà più che per questa funzione, che è una cosa semplicemente di semplificazione e andare a vedere le emoji più utilizzate, è molto utile, secondo me, il lato professionisti che lavorano su Instagram per fare un recap quasi della sentiment analysis, no?
Mm-mm.
Perché è normale che se noi andiamo su un post e vediamo che ci sono tutte emoji arrabbiate o altro, magari possiamo già dedurre che sia un post che ha creato magari polemico, ha creato un po' un sentimento di rabbia. Se invece andiamo e ci sono tutte emoji col cuore, gli applausi, eccetera, eccetera, magari abbiamo un sentiment positivo. Quindi è molto, molto carino. Vediamo se sarà implementato a tutti i profili o se rimarrà, diciamo, un test stretto che poi non avrà seguito.
Esatto, fateci sapere se anche a voi è capitato questo aggiornamento. Magari fatecelo sapere o nei DM o nei commenti di YouTube o nel box su Spotify. E fateci sapere se vi è capitato, cosa ne pensate, se vi piace, se non vi piace, se lo volete, se non lo volete più. Ultima notizia
E ti dirò, aumenta molto, secondo me, è un discorso quasi di filter bubble, purtroppo, questa cosa. Nel senso che tu che vai su un post, sui nei commenti che vedi ci sono tutte reazioni positive, secondo me sei un pochino più disincentivato a mettere un commento magari critico, o al contrario.
Chiaro.
Nel senso, se tu vai là e vedi tutte le reazioni negative, forse sei disincentivato a mettere magari un commento a supporto. Quindi
sì, esatto, è il motivo per cui tendenzialmente aveva anche tolto YouTube i like, per esempio, no? Ultima notizia della settimana: McDonald's, il famoso brand che fa panini, ma non solo, ha lanciato il riposizionamento di McCafé, presentando quindi anche una nuova identity. McCafé, con la nuova tagline, diventa il luogo dove ritrovarsi, quindi tendenzialmente quello che sta cercando di fare McDonald's, e anche con il video che ha utilizzato per presentare il nuovo riposizionamento, si vedono proprio persone che si ritrovano per passare del tempo anche senza occasioni particolari, o in occasione di un compleanno, o magari per passare del tempo insieme ad un amico e farsi una chiacchierata all'interno del McCafé. Quindi McCafé vuole diventare un pochino quel mediatore dove le persone si incontrano per costruire dei momenti insieme. Ho fatto un po' un debunking così. Che ne pensi, Sbra?
Allora, appena ho letto la notizia mi è subito venuto in mente Starbucks, perché poi era stata la strategia di posizionamento del brand, no? Creare un luogo dove le persone potessero lavorare, studiare, fare colloqui, andare semplicemente per trascorrere il tempo, non semplicemente una caffetteria, un bar, ma un qualcosa di più dove vivere momenti. Secondo me McDonald's può farlo, perché comunque a livello poi di awareness del brand, cioè comunque è un brand super conosciuto, nel senso, chi non lo conosce pochino.
Sì, ma voi conoscete per caso McDonald's?
Esatto. Mai sentito.
Ma è vero?
Vabbè, comunque
fa panini, mi sa.
E lato caffè è sempre stato un po' bisfrattato, in realtà molti neanche lo hanno. Secondo me puntare su questa tipologia di prodotto può essere un punto a favore. In realtà quello a Piazza di Spagna, tipo a Roma, già lo fa molto bene, perché infatti metti proprio a disposizione tavoli dove le persone poi vanno effettivamente a lavorare, ci sono anche le prese per il telefono, il computer, quindi può essere un modo proprio per mantenere il cliente all'interno dello store e farli vivere, diciamo, la quotidianità di una giornata,
esatto,
all'interno di McDonald's.
Anche perché tu immagini, magari passi la giornata lì, magari non ti rendi conto che è tardi, dici devo cenare, che fai?
Ma proprio lo sviluppo, cioè la promozione di questo tipologia di servizio è già da un po' che la stanno portando avanti. Ad esempio facevano, mi pare, ogni lunedì davano il caffè gratis un tempo, mi ricordo.
Secondo me è anche un discorso di estensione poi di servizio,
sì,
no?
Esatto.
Nel senso che effettivamente a un fast food come McDonald's per mangiare ha senso che tu stia lì poco tempo, quindi tu vai là, ti fai magari il menù, spendi 10-15 euro e poi te ne vai e arrivano altre persone, e così per aumentare, insomma, l'introito giornaliero. Su un caffè che a loro tu vada là, ti prenda un caffè al volo, ti prenda un cappuccino, paghi 1-2 euro e poi te ne vai, non conviene. E infatti tutti questi business del genere stanno puntando su un discorso quasi di creare un posto d'incontro, proprio per far sì che tu vai là e magari stai lì 4-5 ore, perché magari lavori, prendi un caffè, conosci gente, e alla fine della giornata magari gli lasci 10-15-20 euro, e quindi anche a livello proprio di introiti è una cosa aggiuntiva. Probabilmente saranno due prodotti differenti ormai, Mac ristorante e Mac caffè, perché proprio avere due servizi separati che devono anche essere promossi in posti differenti, perché magari un Mac caffè è particolarmente utile al centro perché funziona quella Piazza di Spagna, perché i turisti vanno là, magari, oppure tu che passi vai lì, ti prendi un caffè,
sì,
stai,
esatto,
stai tranquillo.
Come
magari
Starbucks
funziona meno in un punto strategico dove magari funziona bene, non so, il
bar
drive,
okay,
per
sì,
dire. Non riescono a essere conseguenziali, infatti ci saranno secondo me sempre più punti solo Mac Cafè, sempre più punti solo Mac Drive, eccetera eccetera.
Sbre, notizia breve?
Forse quella di McDonald's, dai.
Piaciuta?
Secondo me sì, è carina, no?
Attenzione! Marco?
Dai, Instagram.
Quale? Erano due?
La prima.
La prima? Ok, interessante. A me piaceva tantissimo la campagna con la barca sul lago di Garda.
Swag
barca. Fateci sapere, allora, se ci state ascoltando, vedendo su Spotify, fateci sapere sotto al player di Spotify qual è stata la vostra notizia preferita, e andatela a votare. Altrimenti se siete su YouTube, fateci sapere qual è stata la vostra notizia preferita all'interno della sezione commenti. Fateci sapere sotto al box di Spotify.
Fateci sapere tante cose.
Fateci sapere un sacco di cose. Se volete, vorreste anche che voi quel tipo di aggiornamento Instagram per analisi delle emoji. Grazie Spre.
Grazie a te.
Grazie Marco.
Che se volete...
E grazie a Binario F.
E grazie a
anche se volete che Alessandro si tinga i capelli color muschio.
Vi prego, raga.
Esatto. Allora, se questa puntata fa il doppio degli ascolti delle altre,
esatto,
Ale si stringe i capelli.
Dobbiamo quindi rivelare l'ascolto medio.
E poi al massimo mettiamo io screen e non variamo.
Ok, va bene.
Se questa... capelli verdi.
Allora, muschio. Se questa puntata raggiunge il me lo faccio. Giuro, promesso che lo faccio.
Vai.
Noi ci sentiamo settimana prossima. Buon martedì.
Ciao.
Ciao.